TFA, GAE, CDC, POF, PTOF, ATA, DSA, DSGA, BES, PAI, PIA, PEI. Il linguaggio scolastico è tutto un fiorire di acronimi, sigle, parole in codice. Un linguaggio autoreferenziale che capiscono solo gli addetti ai lavori. Nel nostro piccolo, con questo podcast, proviamo a fare qualcosa di diverso. Ogni settimana approfondimenti, interviste, commenti ai fatti più rilevanti, ma senza nostalgia per una scuola che per fortuna non esiste più, e sforzandoci di raccontare la scuola con le parole che useresti tu. Perché i problemi della scuola riguardano tutti, e allora è giusto parlarne almeno qualche volta con le parole che usano tutti. Nessuna neolingua, nessun codice. Il nostro obiettivo è semplificare, ma senza dimenticare l'insegnamento di Aldo Moro che diceva: semplificare significa togliere consapevolmente il superfluo. Banalizzare significa perdere inconsapevolmente l'essenziale.
Io sono Marco Campione e stai ascoltando Prima la scuola raccontata con le parole che useresti tu, ogni settimana sulle principali piattaforme di condivisione audio e nel palinsesto di Radio Leopolda. Oggi parliamo di PNRR. Cominciamo.
3, 2, 1, 0, all engine running.
Mi sono interrogato su quale fosse l'argomento giusto per una puntata che viene registrata in un momento tragico per il popolo ucraino e di forte angoscia per tutti noi e il mondo intero. Ho scelto il PNRR perché è il piano che rappresenta almeno tre cose. È il più grande investimento europeo sul futuro dei paesi membri dopo la pandemia. Una pandemia raccontata, ironia della sorte, proprio come una guerra. Lo stesso PNRR, tra l'altro, è stato proprio definito da alcuni il piano Marshall dell'Unione per sostenere se stessa. Poi è la prova di esistenza in vita dell'Unione dopo molto tempo, esistenza in vita che faticosamente e inaspettatamente, dopo le prime inevitabili incertezze, sembra essere confermata proprio dalla reazione unitaria all'aggressione di Putin e, dicono alcuni, ma non è il mio mestiere, indebolire l'Unione Europea è anche uno degli obiettivi di Putin. Terzo motivo per il quale parlare oggi del PNRR, secondo me, ha senso è che qualcosa di molto simile, almeno nello sforzo economico, andrà messo in campo molto presto per sostenere i paesi membri durante e dopo il conflitto. Le sanzioni giuste e necessarie, infatti, hanno un prezzo che si somma a quello del costo dell'energia già in atto. Fare il punto oggi sull'attuazione del PNRR penso possa venire utile per il futuro. I documenti ai quali ci riferiremo in questa puntata sono essenzialmente due. Se ricevi la newsletter li troverai linkati, se non la ricevi ancora scrivimi a primalascuola@gmail.com. Questi due documenti sono la relazione sullo stato d'attuazione del PNRR predisposta dal governo a fine dicembre e l'audizione del 16 febbraio del ministro Bianchi in settima commissione alla Camera. Seguendo lo schema della relazione del governo, quella di dicembre, possiamo raggruppare le 6 riforme e i 10 investimenti previsti dal piano in 5 macro aree.
1.
Edilizia scolastica con 5 investimenti.
2.
Organizzazione scolastica e formazione del personale, 3 riforme.
3.
Didattica digitale, 2 investimenti.
4.
Didattica e orientamento, 1 riforma e 2 investimenti.
5.
Formazione professionale terziaria, 2 riforme e 1 investimento. Partiamo dalle riforme. Delle 6 previste, 3 sono definite in quel documento di dicembre in corso di definizione. Nessun dettaglio sullo stato di avanzamento. Una viene data per fatta con la legge di bilancio e di una si dice che ne è stata fatta una prima parte. Sapete qual è in realtà la riforma più avanti di tutte? La riforma degli ITS, l'istruzione tecnica superiore, che è al Senato, dove sarà modificata in parte per poi essere approvata con un rapido passaggio alla Camera, direi entro Pasqua. E come mai è così avanti? Un decreto? Una corsia preferenziale come si fa per la legge di bilancio? No, assolutamente no. È stata una normalissima legge di iniziativa parlamentare. Relatore alla Camera Toccafondi, di Italia Viva, al Senato Nencini, sempre di Italia Viva, PSA. Se non fosse stato per l'iniziativa parlamentare, tutto lascia credere, sarebbe ancora molto più indietro. Prima di passare a un commento più puntuale delle riforme, assieme alla nostra ospite di oggi, corre l'obbligo di segnalare che su quella che a dicembre veniva data per fatta attraverso alcune norme della legge di bilancio, cioè la riforma sull'organizzazione del sistema scolastico, per fortuna il ministro ha chiarito che anche in quel caso, come per il reclutamento, quello già approvato era solo un intervento parziale. Dico per fortuna, perché avevo commentato così sotto Natale, dopo aver letto il documento. Se non fosse il Natale a obbligarmi alla bontà, direi che è un errore di chi ha redatto il rapporto. Visto che è Natale, diciamo che è un eccesso di ottimismo. In legge di bilancio, a essere larghi, sono previste 3 innovazioni. Educazione motoria in 4ª e 5ª primaria, a costo zero e con non pochi problemi di impianto pedagogico che andranno risolti. La norma sulle cosiddette classi pollaio, a costo zero e con un impatto scarso o nullo. La deroga per assegnare DS e DSGA alle scuole sottodimensionate, che però vale solo per 2 anni e di fatto non avrà impatto. Il ministro in commissione ha chiarito che c'è anche una seconda parte che ancora non conosciamo, scrive il ministro nella sua relazione alla commissione. Sulla riorganizzazione del sistema scolastico, la prima parte della riforma, quella relativa alla riduzione del numero di alunni per classe, è stata già prevista dalla legge di bilancio. La seconda parte, invece, quella relativa al dimensionamento della rete scolastica come intervento a regime, è in corso di definizione. Come dicevo all'inizio, il PNRR prevede riforme e investimenti e per quel che riguarda gli investimenti, la parte del leone la fanno gli interventi in edilizia. Su questo, la relazione presentata in commissione da Bianchi ci dice che siamo davvero molto avanti, almeno per quel che riguarda la distribuzione delle risorse agli enti locali. Dei 10 miliardi del PNRR destinati all'edilizia scolastica, il Ministero ha già finalizzato risorse pari a 9,1 miliardi. Complessivamente, per il solo avviso delle nuove scuole, sono arrivate richieste per oltre 3 miliardi con 543 candidature perfezionate. Gli altri investimenti riguardano la riduzione dei divari territoriali e il contrasto alla dispersione, la formazione del personale sulla transizione digitale, le nuove competenze e i nuovi linguaggi, gli ITS, i nuovi laboratori. ITS a parte, su cui come abbiamo detto è in corso di approvazione una legge e fino a quando non sarà approvata non si potranno emanare i provvedimenti amministrativi per il finanziamento delle fondazioni che li gestiscono, su tutto il resto il Ministro ha fatto riferimento a bandi che saranno pubblicati da qui a fine giugno. Per parlare di tutto il resto ho chiamato Valentina Chindamo, che oltre a essere una docente precaria, conduce una trasmissione seguitissima su YouTube che si chiama La Mala Educación, alla veneta, non alla spagnola, e della quale ci dice 2 cose lei. Intanto ciao Valentina e grazie per essere qui. Cos'è questa trasmissione?
Ciao Marco, grazie mille dell'invito. Questa rubrica che teniamo come Liberi Oltre vuole affrontare un po' tutti i temi riguardante la scuola, quindi parliamo un po' di tutto insieme a Francesco Luccisano e Michele Boldrin, invitiamo un po' di ospiti esperti di politiche scolastiche. E quindi insomma affrontiamo vari temi, ecco, quindi ci piace parlare di scuola per tenerla al centro del dibattito.
Sì, tra l'altro sono stato indegnamente ospite anch'io. Quando è che va in onda? Ricordacelo, e dove?
Va in onda sul canale Agora di Liberi Oltre ogni 2 mercoledì alle 9:30 di sera.
Bellissimo, seguite sui social Valentina per avere tutti gli aggiornamenti, il canale Agora è un canale su YouTube ovviamente, ma veniamo alla ragione per cui sei stata invitata, diciamo. Mi piaceva chiacchierare con te e non con quegli espertoni che magari hanno anche un po' di conflitto di interessi e non ci dicono tutta la verità, nient'altro che la verità, per parlare, dicevo, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ho detto prima di iniziare la nostra conversazione come stanno le cose, soprattutto sulla parte degli investimenti. Con te parleremo invece delle 6 riforme contenute nel PNRR. Prima però, su uno degli investimenti che so che ti sta particolarmente a cuore, torniamo un secondo. È quello che nella sua audizione il ministro definisce investimento nella riduzione dei divari e lotta alla dispersione scolastica.
Allora, sì, da quello che appunto sembra deciso, adesso insomma non è chiaro cosa si vuole fare per quanto riguarda la dispersione scolastica, però io credo che la dispersione scolastica debba essere, bisogna prevenirla, diciamo, no? E i consigli di classe, insomma, gli insegnanti dovrebbero prendere seriamente in considerazione a questo fine i risultati delle prove INVALSI che sono stati fatti dagli studenti. Bisogna formare i docenti da questo punto di vista. Molti miei colleghi colleghi non conoscono la differenza tra dispersione implicita e dispersione esplicita, e io credo fermamente che per combattere un fenomeno bisogna studiarlo e riconoscerlo. E ad esempio la figura dell'insegnante di sostegno potrebbe diventare fondamentale a questo fine. Inoltre, per combattere la dispersione scolastica è necessaria una fase di recupero che sia diluita nel tempo. Purtroppo in questi 2 anni, in questi 24 mesi di pandemia, non abbiamo fatto niente a riguardo, no? E i risultati invalsi, insomma, ci fanno vedere come la dispersione sia implicita che esplicita sia aumentata. Serve quindi una fase di recupero. I corsi di recupero, quelli che durano 2 settimane, non servono più di tanto, serve più tempo. Quindi
sì, scusa se ti interrompo, mi vengono da dire alcune cose sentendoti. Abbiamo sentito dalle parole del ministro in audizione che lui vuole pensare a un bando che sarà pubblicato entro la fine di marzo, un avviso nella modalità a sportello rivolto alle istituzioni scolastiche, anche tenendo conto dei dati invalsi, eccetera, eccetera, eccetera. Azioni di mentoring, tutoraggio, formazione per studentesse e studenti, cose sulla carta molto, molto valide, però mi viene da dire, perché abbiamo un po' imparato entrambi a leggere tra le righe di questi messaggi ministeriali, tenuto conto dei dati invalsi, mi viene da dire che arriveranno più soldi nelle scuole dove le prove invalsi vanno peggio. E fin qui può anche andare bene. Forse però bisognerebbe spiegare bene a quelle scuole, a quei docenti, a quei dirigenti, che gli stiamo dando più soldi perché sono andati non benissimo le prove invalsi, però forse devono fare quel lavoro che dicevi prima tu, cioè devono imparare a leggerli questi dati invalsi. Ci sarà una valutazione di questi progetti che vengono presentati dalle scuole? Queste sono le cose su cui mi piacerebbe sentire la voce del ministro, non credi?
Certo, assolutamente. Infatti, appunto, abbiamo la possibilità di avere i risultati delle prove invalsi degli studenti, per quelli che appunto le hanno fatte, e questi risultati dovrebbero essere presi in considerazione seriamente dagli insegnanti quando si approcciano allo studente. È una cosa che non viene assolutamente fatta, e questo per me è un problema.
Sì. Staremo un po' a vedere. Mi viene quasi da dire che forse sì, l'abbiamo messo tra gli investimenti, peraltro 1,5 miliardi, nemmeno pochi soldi, la riduzione dei divari, che non è solo lotta alla dispersione, spero e immagino, però forse è uno di quegli investimenti che andavano messi tra le riforme, no? Perché i divari tu li riduci con riforme di sistema e non santo con dei corsetti ogni tanto. Però vabbè, non ti voglio tenere troppo su questo argomento, passiamo alla ciccia, come si dice, passiamo alle riforme. Finalmente abbiamo avuto parecchi soldi dall'Europa e li abbiamo avuti vincolati al fatto che si facessero una serie di riforme. Prendiamo quelle che sono, appunto, ce ne sono 6 nel PNRR relativo alla scuola, una è l'ITS, abbiamo detto, seguo l'ordine del documento ministeriale. La prima è riforma dell'organizzazione del sistema scolastico, e si diceva a dicembre in quel documento la riorganizzazione del sistema scolastico è inclusa nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2022. Ho già fatto notare che in quella riforma, in quella disegno di legge, in realtà non c'è una riforma. Nella sua relazione alla 7a Commissione il ministro fa un piccolo passo indietro, cioè scopriamo che non è solo quello che stava in legge di bilancio la sua idea di riforma, giusto?
Si parla di dimensionamento delle classi, in sostanza, no? Però allora il mio parere è che insomma anche gli studi ci dicono che non ci sono evidenze che la riduzione del numero degli alunni per classe sia la strada per migliorare i risultati degli studenti, sempre che questo sia l'obiettivo, cioè migliorare i risultati degli studenti e non facilitare, come dire, la gestione della classe. Di solito i sistemi scolastici che hanno risultati più elevati nella scala PISA scelgono un'altra priorità, che è quella di investire sulla qualità degli insegnanti piuttosto che nella riduzione degli studenti per classe, anche perché, diciamocelo, un cattivo insegnante resta tale sia in una classe da 15 studenti piuttosto che in una da 30, non cambia più di tanto. Credo che sia invece necessario agire sulle classi ghetto. Sulla carta la composizione delle classi dovrebbe rispettare, no, i criteri condivisi e stabiliti dal collegio dei docenti, ma alla fine si tende più a rispettare il volere delle famiglie che vogliono il figlio iscritto in una determinata sezione. Ecco, io penso che sia importante invece mantenere classi eterogenee. Studi scientifici dell'OCSE dimostrano che classi composte da ragazzi di diversa estrazione sociale e cultura d'origine non influenzano negativamente i risultati della classe, ma anzi portano a, in generale, ad un grado di competenza più alta e chiaramente poi ci sono anche vantaggi dal punto di vista di coesione sociale. Ecco, quindi direi che sarebbe più importante agire sulle classi ghetto piuttosto che sul dimensionamento degli alunni per classe, diciamo.
Sì, io sono d'accordo con te, ovviamente superando alcuni eccessi che ci sono stati dopo la riforma Gelmini, cioè in effetti avere classi di 30 alunni in terza superiore probabilmente non ha molto senso, soprattutto appunto perché sono dinamiche indotte che vengono, ci si arriva di solito raggruppando più seconde. È evidente che quella riforma era stata fatta solo per risparmiare dei soldi. L'idea che però se ne faccia una di contraria solo perché finalmente abbiamo dei soldi e quindi possiamo smezzare le classi, adesso uso una formula ovviamente sbagliata, è altrettanto sbagliato, no? Bisognerebbe sfruttare un po' meglio, dare più risorse, più autonomia alle singole scuole nella composizione delle classi. Questo probabilmente le aiuterebbe a fare meno classi ghetto. A proposito di autonomia scolastica, anzi di scuole autonome, un piccolo spot.
Liberare la scuola, 20 anni di scuole autonome, è il volume edito dal Mulino e curato da Marco Campione e Emanuele Contu, che raccoglie il contributo di alcune delle principali voci che animano il dibattito pubblico sulla scuola. Luigi Berlinguer, Francesco Profumo, Anna Maria Poggi, Franco Bassanini, Giuseppe Bertagna, Sabrina Bono, Antonello Giannelli, Luisa Ribolzi, Alessandra Lucci e tanti altri. Un racconto diviso in 3 parti, sulla genesi dell'autonomia scolastica, sulla situazione attuale e sulle prospettive future, senza nascondere i tanti problemi ancora aperti. Le conclusioni, attualissime, invitano a recuperare lo spirito del progetto iniziale, quello descritto nel 1990 da Sabino Cassese alla conferenza sulla scuola voluta dall'allora ministro Mattarella. Ti abbiamo incuriosito? Acquista Liberare la scuola su Amazon, IBS e sugli altri bookshop online.
Riprendiamo la nostra chiacchierata con Valentina Chindamo dalla seconda e terza riforma. Le mette insieme lo stesso ministro, ovvero la scuola di alta formazione per dirigenti, docenti e personale tecnico amministrativo e la riforma del sistema di reclutamento. Per quanto riguarda la riforma della scuola di alta formazione, ok, ottima cosa, spero che non diventi una nuova SNA, diciamola così. Ne parleremo quando vedremo la riforma, è inutile parlarne adesso, però è veramente un elemento chiave su cui poggiare un bel pezzo di riforma del sistema. Per quanto riguarda la riforma del sistema di reclutamento, invece, che è quello su cui voglio sentire Valentina, io qui sono un po' preoccupato. Il Ministero ci dice che sul reclutamento è stato già fatto con l'articolo 59 del decreto 73 del 2021, ovvero sostanzialmente il ricorso a una semplificazione del concorso. Non ci sono più 2 scritti e un colloquio, ma solo una prova a crocette e un colloquio. Per quel che riguarda invece la formazione iniziale, si dice in questa relazione del ministro, arriverà molto presto una riforma su questo. Ci sono delle anticipazioni, sappiamo che viene sostanzialmente anticipato nel percorso universitario degli studenti universitari che vogliono insegnare una serie di crediti in alcune discipline finalizzate all'insegnamento e poi appunto si arriverà dopo la laurea a questo concorso semplificato. Questa cosa è molto pericolosa, quindi o tutto il resto sarà fatto molto bene oppure rischiamo veramente un flop, perché noi abbiamo una formazione iniziale che di fatto viene ficcata dentro il corso universitario e quindi non potrà che essere compressa, abbiamo un concorso che è fortemente semplificato e poi abbiamo un anno di prova che, se resta come oggi, è sostanzialmente un pro forma. Questo sarebbe veramente uno sbraco complessivo. Io non so se sei d'accordo con questa preoccupazione che ho.
Assolutamente, io credo che appunto la qualità della scuola e dell'insegnamento dipenda principalmente dalla qualità dei docenti e abbiamo in Italia un grandissimo problema da questo punto di vista. Non riusciamo ad attrarre e a far crescere, ma soprattutto non riusciamo neanche a trattenere i docenti migliori, e questa è una sfida che accomuna tutti i sistemi scolastici del mondo. La cosa che mi fa sorridere, diciamo sorridere, è che i giornali in questi mesi hanno raccontato come i giovani laureandi, quindi senza ancora il pezzo di carta in mano, siano stati chiamati ad insegnare per sopperire all'esaurimento delle graduatorie, alla mancanza di insegnanti, soprattutto in determinate discipline. Ecco, davanti ad una situazione del genere ci si dovrebbe fare la domanda giusta, ci si dovrebbe porre il quesito corretto, no? Come mai i laureati di materie scientifiche, tecniche non vogliono insegnare? Io credo che insomma la prima risposta sia che bisogna rivedere le prospettive che questa professione offre, e chiaramente stiamo parlando riguarda la parte retributiva, no? Il nostro sistema prevede scatti retributivi basati sull'anzianità. E ovviamente anche per quanto riguarda le prospettive di carriera, che attualmente sono inesistenti. Si è parlato anche di aumenti, no? di stipendio nei contratti, più o meno, adesso non so ancora, Marco dimmi tu la cifra precisa, non la so, più o meno sui 100 euro al mese in più.
Sì, sono circa 100 euro medi.
Ecco, io penso che non basterà riconoscere a tutti i docenti un innalzamento della retribuzione, perché si riproporrebbe la stessa situazione a breve e i migliori comunque finirebbero per demotivarsi. Bisognerebbe invece avere il coraggio di differenziare le retribuzioni in base ai risultati ottenuti oppure alle responsabilità assunte e quindi all'impegno preso per determinati incarichi, no? E questo chiaramente implicherebbe la valutazione dei docenti e insomma, come sappiamo, è un enorme scoglio.
Sì, un piccolo tabù. Passiamo all'ultime due riforme. La prima di queste due è la riforma del sistema di orientamento. Il ministro dice che sono in corso di definizione delle linee guida per l'anno 2022. Un po' poco per una riforma, no?
Io penso che appunto nel nostro sistema manca appunto un orientamento valido, e attualmente, perché appunto dalle righe che ho letto su quello che dice il ministro non è che si capisca bene la direzione che appunto si vuole prendere. Io so solo come funziona adesso, e attualmente è affidato a docenti che spesso non hanno le competenze per farlo bene, e inoltre vengono pagati una miseria, cioè diciamocelo. Quindi puntiamo ad avere degli esperti esterni, oppure sarebbe interessante sull'orientamento prevedere una delle possibili carriere per i docenti. Attualmente la scelta della scuola la fanno le famiglie, e in queste scelte il background familiare conta tantissimo. Ad esempio, tra gli studenti dei professionali solo il 6% ha genitori laureati, e quindi è molto più probabile che i figli dei laureati vadano ad un liceo senza magari averne la propensione. E tutta la riforma che riguarda l'orientamento è fondamentale anche per la dispersione scolastica, per combattere la dispersione scolastica. Chi sbaglia indirizzo spesso viene bocciato, e questo è anche colpa appunto dell'orientamento fatto male.
L'altra riforma, e l'ultima di cui vogliamo parlare oggi, è quella degli istituti tecnici e professionali. Il ministro ha annunciato un gruppo di lavoro, però credo si sappia poco ancora, no? Su come vogliono fare. Tu ne sai qualcosa di più?
No, Marco, io anche su questo punto ho letto cose molto fumose, cioè mi dispiace dirlo, ma non si vede bene neanche qua la direzione che si vuole prendere. E questo è un problema, perché le riforme previste sono la condizione affinché vengano erogate le prossime tranche di finanziamento dall'Unione Europea, e quindi insomma.
Ma sai che questa è l'ultima domanda, se vogliamo, no? Adesso probabilmente riascoltandoci siamo stati parecchio duri con questo segmento del PNRR, però, e mi dispiace se lo siamo stati troppo, anzi, se ascoltandoci qualcuno del Ministero vuole chiedere di venire nostro ospite, noi lo ospitiamo molto volentieri perché ci spieghi meglio dove stiamo andando. Ma però davvero, prego di credere ai nostri ascoltatori del fatto che se abbiamo avanzato delle critiche è perché siamo un po' preoccupati, perché questo aspetto che toccavi tu adesso, Valentina, si tende a dimenticarlo. I finanziamenti sono vincolati al fatto che quelle riforme si facciano per davvero, e non basta chiamare una cosa riforma del dimensionamento scolastico perché poi sia considerata e valutata veramente come tale. Sono un po' preoccupato, poi magari finisce come finisce sempre, cioè l'Europa chiuderà un occhio, però anche se non ci fosse questo rischio di vedersi rifiutare poi le prossime tranche, noi forse dovremmo anche stare un pochino più attenti a valutare il fatto che questi soldi non ce li hanno regalati, li abbiamo presi a prestito, li pagheranno proprio le persone per le quali stiamo facendo queste riforme. Il fatto di utilizzare questi soldi, utilizzare questa occasione per migliorare il sistema scolastico, glielo dobbiamo, visto che se lo stanno pagando da solo, no? Le future generazioni, come vengono chiamate dai giornali.
Assolutamente, sono d'accordo con te. Sto per dire una cosa che a molti non piacerà, Marco.
Vabbè, ci siamo abituati, tranquilla.
Io credo che la scuola dovrebbe essere trattata un po' di più come un'attività economica, perché l'istruzione ha delle ricadute sull'economia e sulla crescita economica di un paese, e non possiamo far finta che non sia così. E perché se avessimo trattato la scuola come un'attività economica, forse in questi due anni, ma possiamo dire anche gli anni precedenti, l'avremmo trattata meglio. Sicuramente non l'avremmo tenuta chiusa così a lungo.
A me sembra, tra l'altro, che chi si indigna di più rispetto a un'affermazione di questo tipo siano proprio quelli che sono più d'accordo con un'affermazione di questo tipo, scusa il paradosso, nel senso che non vuol dire aziendalizzazione, non vuol dire usarla come una voce di spesa, perché la scuola è un investimento, non è una spesa. No, vuol dire tutt'altro, vuol dire darle appunto quella un po' di razionalità rispetto a come viene gestita, amministrata, pensata. Tutte le cose che si dicono sul fatto che si formano i saperi, quindi non devono essere logiche economiche a valutarne gli investimenti, eccetera, sono tutte cose giuste, ma è tutt'altro. Chi si indigna di fronte a affermazioni come la tua, secondo me, non ha capito quanto invece servirebbe davvero alla scuola quel tipo di approccio. Bene, Valentina, il nostro tempo è finito, ti ringrazio davvero tantissimo. Vabbè, insomma, se non ci chiudono nemmeno questa volta, vuol dire che davvero non ci ascolta nessuno.
Grazie Marco per l'invito, e mi fa piacere tu abbia scelto me proprio per chiudere questa trasmissione.
Va bene, dai.
Grazie, ciao Marco.
La trasmissione finisce qui, puntata tosta, con qualche critica è vero, ma sempre con spirito di servizio, nello stile di prima la scuola. Alla prossima puntata! Tutti giù
per terra. Avete ascoltato Prima la scuola raccontata con le parole che useresti tu. Ogni settimana sulle principali piattaforme di condivisione audio e nel palinsesto di Radio Leopolda. Usa i social per far conoscere Prima la scuola a chi pensi possa essere interessato. Se hai domande, critiche, precisazioni o apprezzamenti, se hai proposte di argomenti da toccare, scrivici a primalascuola@gmail.com. Per non perderti nessuna puntata, iscriviti al podcast usando la piattaforma che preferisci. Per gli approfondimenti, iscriviti alla newsletter o al canale Telegram. Se non sai come fare, scrivici a primalascuola@gmail.com e facciamo tutto noi.